raccontando di festival qui nel Posto delle Parole. In questi giorni raccontiamo di molti festival anche nel mese d'ottobre. Noi pensavamo che il mese di settembre fosse il mese clou, il mese per eccellenza dei festival, invece no, visto che molti festival hanno spostato, ovviamente per mille ragioni che tutti quanti noi conosciamo, hanno spostato le loro date nel mese di ottobre ed eccoci qua a raccontarne tanti, e questo ci fa molto piacere perché vuole dire che l'attività culturale ferve. E noi ritorniamo dopo diverso tempo che non raccontiamo questo festival, ci fa molto piacere a ritornare a raccontare il festival Filosofi Lungo l'Oglio, ideato e diretto da Francesca Nodari, e si svolge questo festival tra le province di Bergamo, Brescia e Cremona. Noi siamo insieme con un ospite che venerdì 16 ottobre farà il suo incontro col pubblico del festival Filosofi Lungo l'Oglio, Nicla Vassallo. Buonasera.
Buonasera a voi, grazie.
E benvenuta, anzi bentornata qui nel Posto delle Parole per raccontare dell'intervento che lei avrà a questo festival. Il tema del festival Filosofi Lungo l'Oglio, il tema di quest'anno è esseri umani. Ecco, è una frase, sono due parole che si possono intendere in diversi modi. L'immagine, la figura del festival è uno scimpanzé, spero di non sbagliarmi. Ecco, esseri umani, anche quello. Qui la differenza c'ha tra animali umani e animali non umani. Ecco, Nicla Vassallo, la prima domanda che vorrei proprio porle è questa: essere umani oggi, vedendo il tempo che stiamo vivendo, l'aria che stiamo respirando, il clima che c'è oggi come oggi, che significa oggi essere umani?
Da una parte, sul piano, mi auguro, contingente, il problema che ci sta riguardando è il Covid-19. Su un piano invece non solo di lungo termine ma necessario, continuo a ritenere che quando Aristotele apre il primo libro della metafisica sostenendo che nella natura degli esseri umani degli esseri umani nel senso di animali umani, è nella loro natura aspirare alla conoscenza, questa frase è il portato di quello che travalica ogni confine temporale e spaziale.
Certo, è una frase questa che effettivamente Nicla Vassallo non ha tempo, perché dalla comparsa dell'uomo sulla terra il tema dell'aspirazione alla conoscenza è un tema che ha sempre attraversato la vita umana. Forse oggi la parola, Nicla Vassallo, la parola conoscenza dovrebbe un pochino essere, per così dire, risciacquata nei panni, come i panni nell'Arno, no? Oggi per noi la parola conoscenza che cos'è?
Di nuovo, se viaggiamo su un piano descrittivo, difficilmente e fortunatamente di rado filosofico, come ho sostenuto in un libro, domina l'ignoranza. E non solo domina l'ignoranza, ma i cittadini sono mal informati o poco informati. Per esempio, come io sostengo, come ha sostenuto questo mio collega, amico, un gigante delle scienze cognitive, delle epistemologie, delle scienze cognitive, Alvin Goldman, non ci vengono fornite informazioni, comunque conoscenze giuste per andare a votare, il che mette in dubbio seriamente la democrazia. Però tornando all'epoca del Covid, quello che notiamo è che tutti ne parlano, purtroppo anche molti filosofi, ne parlano giornalisti, ne parlano
pari. Anche i filosofi ne parlano? Non dovrebbero, secondo lei, Nicola Vassallo, entrare anche nel tema del Covid, perché è un tema talmente plurale che forse mai come oggi tutte le scienze dovrebbero, per così dire, riunirsi attorno al tavolo e confrontarsi, attraversarsi, avere veramente quell'effetto osmotico del pensiero come confronto e quindi forse sperare in una nuova visione.
Sono d'accordo sul fatto che lei sottolinea sul dovere di tutte le scienze, e in particolare vorrei sottolineare quanto la fisica, o perlomeno alcuni poli importanti della fisica, stanno facendo per chiarire il problema di questo virus. Per quello che riguarda la medicina, come ho sostenuto anche recentemente in un articolino breve che si trova anche sul web, la medicina non è una scienza, bensì una tecnologia, un'applicazione di diverse scienze, dalla fisica, la biologia, la chimica e via dicendo. Per cui il filosofo o la filosofa che vuole interessarsi di Covid dovrebbe essere specialista non di una filosofia della medicina in quanto scienza, perché non è scienza, per cui dovrebbe problematizzare il problema inizialmente, tra cos'è una scienza e cos'è una tecnologia. In secondo luogo, la medicina è sì, una tecnologia, ma di portata enorme. Per cui il filosofo, la filosofa in questione dovrebbe essere uno specialista o una specialista di virus, perlomeno. Che non si dà, perché per essere specialisti di virus si dovrebbe almeno avere due lauree, una in filosofia, i 5 anni triennale più magistrale, e una laurea in medicina con una specializzazione in immunologia, per esempio.
È certo che la situazione oggi richiede veramente di essere presenti non solo a se stessi, ma presenti in questo spirito del tempo che richiede attenzione, ci pone delle domande, ma soprattutto Nicola Vassallo pone una domanda su una parola, e sulla quale parola lei indagherà molto nell'incontro filosofi lungo l'olio venerdì 16, ovvero la parola della competenza. Abbiamo attraversato la definizione esseri umani, la parola conoscenza, ma adesso incontriamo la conoscenza rispetto alla competenza, ed è una parola che ai noi spesse volte sulle nostre cosiddette carte d'identità non esiste più, la parola competenza.
Sono di nuovo d'accordo con lei. Quello che dovrebbe emergere il fatto, a causa della pandemia o comunque dell'emergenza che continuiamo a vivere, dovrebbe emergere la competenza, cosa che purtroppo, dato che tutti parlano di virus, non è presente a sufficienza. Però veniamo alla conoscenza competenziale. È la conoscenza del saper fare. E chi conduce ricerche sulla filosofia della medicina dovrebbe rendersi conto che un chirurgo necessita, per esempio, di conoscenza competenziale. È la conoscenza del saper fare. Noi umani ne disponiamo, sappiamo fare diverse, tra virgolette, cose. Veniamo invece agli animali non umani. Perché non attribuire loro questo tipo di conoscenza? Anzi, in taluni casi si dimostrano a noi superiori. Pensiamo, per esempio, al saper correre velocemente sulla terra. Nessuno degli animali umani cioè di noi, riesce a eguagliare il ghepardo. Il ghepardo è capace di raggiungere velocità dai 68 ai 75 miglia all'ora, miglia terrestri, non marittime. Anche perché è stato, tra virgolette, costruito con un cuore di notevoli dimensioni, e lo stesso vale per i polmoni. Però, tornando agli animali umani, ovvero di nuovo a noi, noi sappiamo costruire delle vetture, cosa che gli animali non umani non sanno fare. E, per esempio, di nuovo, costruiamo vetture di Formula 1 e siamo giunti a correre, grazie a tali vetture, fino a 372 chilometri orari.
Ma questo dà il senso proprio di quanto l'animale umano a volte sia in subordine rispetto all'animale non umano. Però lei, Nicola Vassallo, parlava di velocità. E qui io vorrei soffermarmi proprio su questa parola, perché la parola velocità oggi come oggi è una parola importante, no? Sentiamo tutti quanto le cose, il lavoro e così via, questa cosa preziosa chiamata lavoro, sia avviluppata nella velocità, no? Ma nella parola velocità spesse volte il pensiero non esiste, o quantomeno il pensiero passa semplicemente nel suo volo radente alla situazione. In che modo la parola velocità è attraversata essa stessa dalla filosofia? Perché la filosofia non è solamente lentezza, come si potrebbe dire, no? Ma la filosofia analizza anche la velocità, perché nella velocità sta anche il senso della realtà, non è da condannare, anzi.
Anzi,
la velocità è un fatto importante, no? E la filosofia, in che modo, secondo il suo punto di vista filosofico, Nicola Vassallo, la filosofia ci mette nell'ottica complessa, no? di entrare dentro questo humus della parola velocità?
A una filosofa, o un filosofo, deve venire in mente Zenone di Elea.
Sì.
Elabora Zenone quattro tematiche contro il movimento: il primo dello stadio, il secondo di Achille della tartaruga, il terzo della freccia e il quarto delle masse nello stadio. Quest'ultimo, diciamo, è quello che più si addice al movimento, alla velocità della luce, da una parte, perché Zenone, adesso lo cito, in uno stadio un punto mobile si sposta con una certa velocità, eccetera, eccetera, la citazione è molto nota. Quello che oggi come oggi può venire in mente invece sono le masse nello stadio, in uno stadio calcistico. Sono vietate le masse nello stadio calcistico. È giusto, non è giusto, e il punto che dovrebbe essere, no, a tutti chiaro, chi ci informa dovrebbe trasformare ciò in chiarezza: da una parte c'è il problema dell'economia, dall'altra c'è il problema della nostra salute. L'economia va, tra virgolette, fatta viaggiare, di nuovo, tra virgolette, velocemente, la nostra salute altrettanto velocemente va preservata.
Se la nostra natura va preservata anche e soprattutto, basta accendere la televisione, e qui torniamo sul tema della competenza e della conoscenza. Però la parola conoscenza, di Clavassallo, ritorniamo a questa. Lei nel suo intervento ci dimostra che ci sono diversi tipi di conoscenze, no? E ne esamina alcune.
Esamino comunque venerdì il 16 alle 21, e ci tengo a precisare che sarò in presenza.
Ecco, questa è una cosa importante che non avevo ancora detto, ma è questo, essere in presenza oggi è qualcosa di importante, prego.
Sì, perché c'è un contatto diretto con le persone a cui parlo e possono sollevare domande e io riesco a capire se si stanno annoiando o no, per cui o se tengo il livello troppo alto o troppo basso. E lo stesso dovrebbe essere fatto alle università, visto che al liceo le lezioni per adesso sono, gli istituti superiori sono in presenza. Dunque, della conoscenza competenziale ho già parlato. Abbiamo poi noi, gli animali non umani, disponiamo di conoscenza diretta, una conoscenza che implica essere stati a contatto con qualcuno o qualcosa, qualcuno, un nostro simile, qualcosa, una città, un ambiente, una foresta. È difficile negare questa conoscenza ai mammiferi non umani. Quanto invece noi dobbiamo distinguere attentamente rispetto alla terminologia che abbiamo. Se io dico conosco Virginia Woolf, non comporta, perlomeno nel mio caso, non può comportare che io l'abbia conosciuta personalmente, per cui che abbia avuto un contatto diretto con lei. Il contatto diretto che ho avuto è stato con la sua opera, con dei libri. Invece quando dico conosco la mia amica Titti è perché sono in contatto diretto con lei. Ora, la conoscenza diretta per noi esseri umani quando è rivolta ai nostri simili, quando concerne i nostri simili e non oggetti o città e via dicendo, è particolarmente complessa, perché noi variamo col tempo, la nostra psiche, i nostri interessi, la nostra razionalità, i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre sessualità. E lo stesso accade alla persona che noi conosciamo, che reputiamo amica. La conoscenza poi che ci caratterizza come animali umani è quella proposizionale. Adesso mi spiego. Mentre per i mammiferi non umani l'attribuzione di questa conoscenza suscita in molti parecchie perplessità, per noi esseri umani è la conoscenza che più abbiamo sviluppato. Consiste nel sapere che una proposizione, diciamo un'affermazione, anche se tecnicamente sarebbe meglio proposizione, è vera. Soggetto cognitivo Maria, soggetto cognitivo qualunque, sa che Londra è la capitale della Gran Bretagna. Un esempio. Quante conoscenze disponiamo sul piano proposizionale? Riflettiamoci, basta un attimo per capire che sono innumerevoli e che ogni giorno ne acquistiamo di nuove, anche sognando di notte e poi soprattutto alzandoci di mattina guardando per esempio il cielo o cucinando qualcosa per colazione. Come l'abbiamo sviluppata questa conoscenza? Attraverso un linguaggio che è il linguaggio umano, che in qualche modo è tra virgolette superiore al linguaggio animale non umano, attraverso la scrittura, attraverso le enciclopedie, attraverso i libri, attraverso Gutenberg, la tipografia, attraverso le scuole. Stiamo parlando dell'Occidente, perché in Oriente la scolarizzazione, come noi l'abbiamo ampliata, non non esiste purtroppo ancora in molti paesi e le donne spesso non vi hanno accesso, cosa che accadeva anche da noi fino a poco tempo fa. Darò nel corso della mia lezione la definizione di conoscenza proposizionale, perlomeno minimalista, che risale a Platone in un dialogo. Socrate dice che in termini contemporanei la conoscenza proposizionale è verità, credenza e giustificazione, ovvero noi dobbiamo, la proposizione che noi intratteniamo deve essere vera, noi dobbiamo crederla vera e dobbiamo avere buone ragioni per crederla vera. Come, qual è la fonte poi conoscitiva attraverso cui noi abbiamo, trasmettiamo e acquisiamo conoscenza proposizionale? È la testimonianza. Ricordiamo che è l'unica fonte conoscitiva, le altre sono memoria, razionalità e via dicendo, che viene citata nei 10 comandamenti, ci viene prescritto non dire falsa testimonianza. La testimonianza non è rinchiusa nei tribunali, ma quando io le dico, per esempio, il venerdì 16 ottobre parlerò a filosofi lungo l'olio a Svecchi alle ore 19, alle ore 21, le sto testimoniando qualcosa e se lei prima non lo sa, io dovrei essere costretta a dire il vero. Purtroppo il mondo è ricolmo di falsi testimoni e dico il Covid, e qui invece il filosofo della testimonianza o della conoscenza potrebbe essere molto utile. Il Covid ha scatenato in Donald Trump e in Boris Johnson più che il tentativo è l'obbligo quasi populista di testimoniare il falso.
Di testimoniare il falso e poi anche Nicola Vassallo, e qui si apre una pagina sterminata, perché da quelle persone, lei ha citato Donald Trump, abbiamo bisogno di conoscenza, abbiamo bisogno di testimonianza, perché sono persone che rappresentano non poco. E invece a volte rimaniamo nel territorio dell'opinione e non si fa il salto dall'opinione alla conoscenza. Ora, finché non faccio io il salto dall'opinione alla conoscenza, va bene, d'accordo, è un peccato. Però se, ad esempio, Trump non fa questo salto dall'opinione alla conoscenza, allora qui il senso del tempo acquista un altro significato.
Sono di nuovo del tutto d'accordo. Il problema è, e non vale solo per i capi di Stato, perché si assumono certe responsabilità. Quando le si assumono è perché prima le si vuole assumere, non siamo in una democrazia, si viene votati, si sceglie di essere, di candidarsi, di venire votati, non siamo in luoghi in cui ci sono re e regine che ereditano i troni, i regni. Rinunciare al trono, al regno si fa, ma è sempre faticoso e oneroso. E quando si sceglie di assumere alcune responsabilità, e ripeto, questo vale anche pensando all'università, quando si sceglie, perlomeno in Italia, perché in Italia si sceglie di diventare direttore del dipartimento o prorettore o rettore, occorre poi adempiere alle proprie responsabilità, e ciò significa testimoniare il vero, non abbandonarsi a opinioni senza, sostenute da nessuna ragione valida, che potrebbero indurre solo cittadini disinformati i cittadini che adorano o docenti o studenti che adorano un certo, tra virgolette, governatore, mettiamola così, l'adorazione in questi casi non ha alcun senso. Spostiamola su altri campi.
Perché la vita è importante e la vita è fatta di conoscenze, non è semplicemente per essere romantici a dire questo, ma per essere veri. Mi viene in mente l'inizio di una poesia di Nazim Mehta, ammesso che riesca a ricordarla correttamente, quando diceva: la vita non è uno scherzo, prendila sul serio. Ecco, noi la dobbiamo prendere sul serio.
Ha citato correttamente.
La dobbiamo prendere sul serio perché è lecito giocare, ma c'è un tempo per ogni cosa. E qui il tempo della conoscenza è un tempo che prende tutta quanta la vita, non c'è un attimo da perdere. E l'incontro in queste agorà dei festival, l'incontro importante per ascoltare la parola che viene fatta ascoltare, in questo caso dalla filosofa Nicla Vassallo, sul tema della conoscenza umana e non umana al Festival Filosofi Lungo l'Oglio. Ma prima di salutarci, Nicla Vassallo, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Un libro che è stato tradotto di recente in italiano, se non erro. L'ho letto, cioè, lo sto finendo, è un libro breve, di Zadie Smith, Intimidation, parla del vissuto della scrittrice londinese, che è autrice di 5 romanzi, saggi. Il suo ultimo che ho letto, credo che sia il penultimo, Feel Free, ha vinto diversi premi favolosi sul piano internazionale, e qui ci parla dei mesi in cui è stata in lockdown, e ce ne parla in modo senza la saccenza di dirci che cos'è il Covid o di proiettare su tutti noi il suo vissuto privato. Racconta di sé ed è puntuale nel dirci riguarda me, oppure comunque di implicare in quello che scrivo riguarda me, non deve riguardare i vissuti del lockdown o del continuare dell'emergenza Covid. Sono spesso molto molto personali.
Grazie, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato qui per Il Posto delle Parole, Nicla Vassallo. Buona serata.
Grazie di cuore a lei, è sempre un intervistatore favoloso ed ha un pubblico meraviglioso. Grazie.